Fede, adesso che con la filosofia abbiamo fatto un sacco di soldi, cosa ci compriamo?
Rick, probabilmente è meglio essere prudenti.
Prendiamo due nuovi computer? Un mappamondo di avorio? Un'isola caraibica?
No, Rick, è il momento di essere previdente.
Una motoslitta a fusione? Una statua di Spinoza? L'esercito di terracotta?
Rick, fermati un secondo! Perché non usiamo Scalable?
Scalable è l'app perfetta per chi vuol conoscere il mondo degli investimenti. Attenzione, investimenti pensati col cervello, non scelte di pancia. Scalable ti mette a disposizione gli strumenti essenziali per costruire una cultura del risparmio. ETF, piani di accumulo, accantonamenti a lungo termine per pensare oggi a quel che potrai fare domani. Scalable è un servizio sicuro e regolamentato con oltre 600.000 clienti e che ti aiuta a comprendere come funziona la finanza usando la testa. E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi, niente motoslitta fusione?
Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi.
Ok.
Zelda è una saga che mi accompagna da sempre. Infatti, il primo capitolo che io giocai nella mia vita fu Ocarina of Time per il Nintendo 64 e avevo 12 anni, era il 1999, e Nintendo mi ha regalato il capitolo più bello di questa meravigliosa saga a 36 anni. E di questo non posso che essere grato ai creatori di Tears of the Kingdom, di cui parliamo, come sempre, dopo la sigla.
Uno spettro si aggira per il web. Lo spettro di Daily Cogito. Zombie, siete avvertiti.
Insomma, io ieri sera ho terminato questo videogioco a lungo atteso, Zelda Tears of the Kingdom, l'ultimo capitolo di questa saga meravigliosa che accompagna la vita mia e quella di Nintendo fin dagli anni 90. E certo, le aspettative erano alte e posso dirvelo, questo capitolo le ha valicate da molti punti di vista. È un gioco che ho amato, con dei difetti, e io quest'oggi cercherò, nel modo più distaccato possibile, di raccontarvi come la vedo intorno a Zelda Tears of the Kingdom, un gioco che ho aspettato per 5 anni, perché insomma, da quando la prima volta si parlò di un eventuale sequel a Breath of the Wild, era il 2018, da allora l'attesa è stata spasmodica, e nonostante questa attesa spasmodica, Nintendo ha rispettato, se non valicato, le aspettative, ed è una cosa da non sottovalutare. Oggi quindi una recensione, non è uno special cogito. Io voglio fare uno special cogito su questi due ultimi capitoli. In realtà c'è già uno special cogito sulla saga di Zelda, recuperatelo, perché insomma è di circa un annetto e mezzo fa, credo, ed è un bel video di approfondimento sui significati simbolici della saga di Zelda. Però poi sicuramente con la prossima stagione faremo uno special cogito o qualcosa di particolarmente adeguato per questo duplice capitolo che per me è un unico capitolo, perché come argomenterò quest'oggi, secondo me Breath of the Wild e Tears of the Kingdom sono un unico videogioco diviso in due parti, ma poi arriverò a dire il perché. Ci saranno spoiler in questa puntata, sì, ma solo nella seconda metà del video, quindi se siete in mezzo al gioco, non ci state giocando e progettate di giocarci e via dicendo, la prima metà potete tranquillamente vederla. Poi io farò lo spoiler alert, da quel momento farò delle considerazioni sulla trama in modo particolareggiato, quindi da quel momento se non volete rovinarvi cose, meglio che cambiate canale. Ma direi di cominciare. Dopo Breath of the Wild le mie aspettative erano alte, lo sapete che io lavoro sulle aspettative e cerco di frenarle. Avevo grande timore che questo Tears of the Kingdom sarebbe stato un DLC molto molto ampio di Breath of the Wild. Da alcuni punti di vista può ancora essere considerato in questo modo, però in realtà no. È un capitolo a sé stante, è un capitolo importante, è un capitolo che ha una sua vita. C'è una cosa da dire, e parto subito con questo che, oddio, non è un difetto, però è una caratteristica. È palese che Nintendo ha cercato di produrre un videogioco che prescinda da Breath of the Wild, perché gli elementi nel gioco per apprezzare Tears of the Kingdom senza Breath of the Wild ci sono. Però non è poi veramente così, perché il gioco presuppone tantissimo la conoscenza di Breath of the Wild. almeno per apprezzare l'evoluzione di certi personaggi, le scelte narrative. E aggiungerei questo: se una persona gioca Tears of the Kingdom, lo apprezza, lo ama, lo vive, e poi decide di recuperare Breath of the Wild, secondo me si rischia di rovinare Breath of the Wild. E questo, io credo che sia una sorta di difetto di questo secondo capitolo, perché è simile a Breath of the Wild, ma è un tale ampliamento delle meccaniche di gioco, una tale apertura di orizzonte, che quando poi torni a Breath of the Wild dici, guardi il cielo e ti aspetti di vedere le isole volanti, oppure ti aspetti che Hyrule abbia questi pozzi incredibili in cui esplorare il sottosuolo, invece non ci sono. E poi hai altre meccaniche, i veicoli, che rischiano di depotenziare l'esperienza di Breath of the Wild, che invece è un gioco meraviglioso. Quindi, consiglio spassionato, se qualcuno non ha mai avvicinato questi due episodi di Zelda, giocate a Breath of the Wild prima di Tears of the Kingdom, se ne avete la possibilità. Se avete già giocato a Tears of the Kingdom, il consiglio è giocateci, amatelo, poi aspettate un anno prima di recuperare Breath of the Wild, perché il confronto potrebbe essere ingiustamente impari, perché poi il capitolo precedente è veramente un capolavoro totale, che io ho amato e amo ancora la follia. Dicevamo, Tears of the Kingdom non è un enorme DLC di Breath of the Wild. La sensazione però è che i due capitoli siano stati concepiti interamente come un grande episodio di Zelda, di questa saga, che sia come Infinity War Endgame, quindi una storia concepita in un unicum che però poi è stata divisa in due momenti. Secondo me perché c'erano talmente tante idee sul piatto della bilancia che già all'inizio hanno detto separiamole. Questa è la sensazione, che poi magari non è così, però c'è un elemento che mi fa dire è probabile che sia così, ed è l'elemento di Ganondorf, che è il villain di questa storia, sia di Breath of the Wild che di Tears of the Kingdom, perché l'evoluzione di questo personaggio fra l'uno e l'altro capitolo mi fa dire avevano già in mente all'inizio quello che sarebbe successo, perché in questo secondo capitolo ci sono elementi caratterizzanti Ganondorf che ti fanno comprendere anche che cosa fosse lo spirito di Ganon presente in Breath of the Wild. Ed è molto difficile che l'abbiano inserito in modo posticcio successivamente. Mi sembra abbastanza organica la narrazione, e questo è l'elemento che mi fa dire più di tutto. Poi ovviamente non è tutto così, tanti elementi li hanno aggiunti successivamente, però è veramente un'unica grande storia divisa in due capitoli, macro capitoli. Con Breath of the Wild Nintendo si era presa un grandissimo rischio, quello di creare in una saga così chiusa, così amata e conosciuta come Zelda, un open world, veramente open world, molto più open world rispetto anche a Ocarina of Time, Majora's Mask, che comunque, pur essendo dei mondi molto vasti, avevano dei sentieri ben determinati. Ecco, con Breath of the Wild è cambiato tutto, e io ho amato il modo con cui Nintendo si è presa questo rischio. Perché? Perché Nintendo è una casa molto conservativa, lo sappiamo con Mario, lo sappiamo, ne abbiamo parlato anche in passato, detiene il potere sulla nostra nostalgia, i nostri ricordi di infanzia, e quindi è molto restia a fare delle rivoluzioni, dei cambiamenti. Quando mi sono trovato di fronte a Breath of the Wild, io che ho giocato a tutti i capitoli di Zelda precedentemente, ho detto, wow, che rischio enorme! Ed è un rischio che ha pagato, perché Breath of the Wild ha cambiato l'immaginario, al punto che se uno gioca al Zelda Breath of the Wild e poi recupera i capitoli precedenti, il senso di straniamento è veramente, veramente assurdo. E con Tears of the Kingdom Nintendo ha consolidato uno stile narrativo, che adesso vediamo in quello che è il suo apice, e cercheremo di entrare nel dettaglio. Qual è la mia esperienza con Tears of the Kingdom? Allora, 110 ore di gioco, in realtà l'ho visto proprio questa mattina, ho preso la Switch, ho guardato le ore di gioco, ero convinto di essere intorno alle 120, un po' di meno, 110 ore di gioco, sono tante, io con Red Dead Redemption 2 ho fatto 90 ore di gioco, attualmente il record sta ancora con Elden Ring, 140-135 ore di gioco. Tears of the Kingdom è un gioco tanto tanto grande, e non solo, io in 110 ore di gioco ho la sensazione di aver finito il 75% del gioco. Ho fatto 110 sacrari e quindi me ne manca, credo, ancora una trentina, perché poi sono 140 se non sbaglio, correggetemi, 110 sacrari. Korogu, io per quanto ami Korogu, però ne ho trovati una ottantina, e ne ho lasciati là tantissimi. Quelli da salvare, da portare al compagno. Mi sono un po' rotto i coglioni di quella meccanica, devo ammetterlo, per quanto poi ci fossero le cose divertenti, a un certo punto mi divertivo a prendere i corogo e buttarli giù dai burroni. Tanto non succedeva niente, rimbalzavano, quindi. E, 75% di gioco perché tantissime secondarie le ho lasciate là. Anche perché veramente mi sono trovato a un certo punto a dire io devo ritagliarmi la sera per giocare, in queste serate per finire il gioco e arrivare qua a parlarvene, ho giocato le sere. Un gioco troppo grosso perché poi, come dirò, questo ha anche un impatto sulla sua rigiocabilità. Però al netto di questa esperienza io direi 85% pura meraviglia, cioè meraviglia, mia meraviglia del vedere, del ripercorrere i paesaggi, del volare, dell'usare i veicoli, tutte cose che adesso andremo a raccontare un po', 15% frustrazione, che è un po' di più rispetto a Breath of the Wild, che è un gioco che, in cui veramente il mio livello di frustrazione era quasi nullo, veramente nullo. Io Breath of the Wild faccio fatica a dire ho trovato qualcosa che mi abbia frustrato. L'unico elemento, secondo me, di Breath of the Wild che stride è la grande facilità di tutti i boss. È l'unica cosa che mi ha lasciato. E la ripetitività del combat system, che qui, per fortuna, viene cambiato grazie al compositor, ma adesso, insomma, lo racconteremo. 85% meraviglia, 15% frustrazione, e vi dirò anche da cosa è dipesa questa frustrazione. Quindi, adesso io parto con la recensione, dividendo il gioco in quello che ho amato, quello che mi ha lasciato un po' tiepido e quello che proprio non mi è piaciuto, perché ci sono delle cose che non mi sono piaciute. Tranquilli, questa parte è ancora senza spoiler. Cosa ho amato? Vabbè, sicuramente, ragazzi, la sceneggiatura, la narrazione. È una narrazione più matura, con delle scelte narrative veramente di alto livello. Cioè, vi dico, Zelda è da sempre una saga, un po' come anche Mario e altre saghe, che è fatta di tanti simboli, in cui però le sfumature narrative sono minori rispetto ad altri giochi che hanno complessità narrative più elevate. Ecco, in Tears of the Kingdom, già questo si vedeva in Breath of the Wild, che però era molto più classica come narrazione, qui invece ci sono proprio delle sfumature che andrebbero discusse ampiamente, e poi infatti voglio fare dei ragionamenti anche a livello filosofico su quello che viene raccontato, ma nella parte con spoiler. Ho amato la storia di Zelda. Certo, ci sono i suoi difetti, dei dialoghi che sono una rottura di coglioni. Alcuni personaggi hanno veramente la logorrea ed è un peccato perché un po' più di controllo nello sproloquio avrebbe permesso ad alcune fasi di essere velocizzate. E quindi ci sono dei personaggi che si lasciano andare a dialoghi infiniti ed è una cosa che diluisce. Anche lì, secondo me, hanno allungato il brodo su alcune cose, soprattutto sulle missioni secondarie. Però la narrazione centrale mi è piaciuta tanto, e poi andrò anche a spiegarvi il perché nella parte con spoiler. Mi è piaciuto tanto il gameplay compositivo, e il compositor e la capacità di costruire veicoli e armi. Allora, qui io vorrei spendere due parole. Ragazzi, questo è gioco all'ennesima potenza. Cioè, in Tears of the Kingdom raggiungiamo un livello di gioco nel suo più puro termine che io da tanto tempo non vedevo. Perché molto spesso il gioco, ormai il videogioco, soprattutto, è sempre volto a degli obiettivi, è sempre volto a raggiungere un certo traguardo, un oggetto. In Tears of the Kingdom, la bellezza della sperimentazione volta solo a sperimentare, in un mondo variegato, con un sacco di possibilità, sia sopra che sotto, e con una varietà di costruzione di oggetti, è a livelli stratosferici. Peraltro io vi consiglio, fatevi un giro su YouTube e guardate la creatività di una montagna di utenti, di giocatori con Tears of the Kingdom, la capacità di costruire catapulte, golem, trappole, veicoli di ogni genere. C'è gente che ha costruito le navicelle di Star Wars, altra gente ha costruito i Transformers. C'è un video di un tizio che ha fatto un Transformers, un Autobot, letteralmente. È una gioia per il cervello. E io l'ho amato. Purtroppo non ho speso quanto tempo avrei voluto in questa cosa, perché poi la storia mi assorbiva, io volevo andare a vedere cosa mi raccontava in fin dei conti. Però ho speso una quantità discreta di ore nel costruire veicoli volanti per raggiungere posti assurdi prima che il gioco mi permettesse di arrivarci. Per esempio, nell'isola, non faccio nessuno spoiler, però l'isola dove c'è il re Griok, ok? Che tipo dovrebbe essere l'isola più alta di tutto il gioco. Io l'ho raggiunta quando avevo soltanto ancora 4 livelli di batteria e ho costruito questa roba con sperimentazione che era una sorta di mongolfiera a più parti che mi ha permesso di arrivare là, che Elon Musk dovrebbe prendere e contattarmi e farmi un contratto per SpaceX. Poi ecco, l'atterraggio non è andato particolarmente bene, quindi non credo di essere la persona adeguata, però mi ricordo la scena, arrivo su, festeggio, c'era Ari lì, ah Ari sì, e poi alzo lo sguardo e c'è Ray Griok che mi guarda e fa: e tu merdina che cazzo fai? E io non avevo la possibilità di difendermi, quindi sono morto malissimamente, però è bellissimo, è veramente giocabilità all'ennesima potenza e posso dirvi è incredibile, è miracoloso che questa console riesca a reggere quella roba. Certo, ci sono dei compromessi. Per esempio, se tu costruisci una roba complessa, poi ti allontani di 40-50 metri, ti giri e non c'è più. Perché, porca crista, non riesci a tenere in memoria tutta quella roba. Ma già il fatto di poter costruire certe cose, di poterle usare con dei cali di frame rate, con tutto quello che volete, ma è bellissimo. E quindi forse questo è l'elemento che mi ha proprio divertito di più del gioco. Accanto a questo, le armi, la capacità di comporre le armi. Forse mi sarebbe piaciuto che le armi avessero una componibilità più elevata, quindi non so, metterci due oggetti per variegare ulteriormente. Sarebbe stato bello che la composizione delle armi fosse accompagnata anche a un cambiamento del combat system, quindi tu hai una alabarda. Ci attacchi un pezzo di osso di un inox e poi ci attacchi qualcos'altro, ecco che la mossa dell'alabarda cambia. Però mi rendo conto che non siamo con From Software, quindi va bene così, insomma. Quello è il difetto che si porta dietro da Breath of the Wild. Il combat system più o meno è quello, le mosse sono quelle, quindi non c'è grande varietà. Peraltro, accanto a questo, è un gioco che porta con sé due grandi ispirazioni narrative. Una è ovviamente Miyazaki. Ragazzi, Zelda è sempre stato legato all'immaginario miyazakiano. Però qui, Miyazaki sto parlando ovviamente Studio Ghibli, ok? Qui la presenza di Miyazaki è fortissima, più che in qualsiasi altro capitolo, mi sembra possibile dire, di Zelda. Quindi tanta roba. Anche qui lo dico verso la fine perché ci sarebbero spoiler. E l'altro punto di ispirazione, questa volta videoludico, è di un altro Miyazaki, che è quello di From Software. Perché quando tu vai nel sottosuolo, quando tu incontri il miasma, quando incontri queste cose qua, non puoi non vederci rimandi, soprattutto ad Elden Ring, anche in alcune meccaniche di gioco. Guardate, non è mica un Elden Ring così soltanto per somiglianza. Secondo me c'è proprio un connubio in questa cosa. E anche aspetti legati ai vari Souls. Però questo è una cosa a parte. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo è Ganondorf. Ganondorf è veramente un grande cattivo. È ben caratterizzato. È un sospiro di sollievo perché in Breath of the Wild, lo sapete, insomma, Ganon è affascinante, però poi che cazzo è Ganon? Lo si capisce in questo capitolo, anche se si poteva intuire. Quindi Ganondorf è veramente un cattivo con i controcazzi. La sua storia è ben sviluppata, il modo con cui arriva alla sua, diciamo così, corruzione è ben raccontato. Certo, difetto della trama legata a Ganondorf, non entro in dettagli di nuovo per evitare spoiler, è che poi il plot twist è anche un grandissimo... E sti cazzi, cioè nel senso, sì, se non l'hai capito vuol dire che hai qualcosa che non funziona, però vabbè, questo lo scusiamo perché poi è comunque una favola, è una storia di fantasia, quindi ci sta che ci sia. Però quando poi c'è la rivelazione, tu stai e dici, ma davvero non l'avete capito? Cioè, veramente siete seri? Oppure, vabbè, comunque.
This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
Altra cosa che ho amato, ovviamente, tutta la parte del cielo, le isole volanti. È divertentissimo escogitare modi per raggiungere le varie isole, soprattutto quando non ne avresti la possibilità, perché alcune isole tu le raggiungi a determinate condizioni. È divertentissimo rompere quelle condizioni, proprio bello. E anche questo è un elemento divertente che lo fa diventare un gioco all'ennesima potenza. Il fatto che tu puoi rompere il gioco in tantissimi modi. Anche lì su internet trovate un sacco di cose. C'è il tizio che tiene sui cartelli del presidente Miceda, ok, il costruttore. Tiene sui cartelli e tu devi sempre costruirci delle cose per far sì che il cartello non cada. È una parte di missioni secondarie divertente, ma molto molto ripetitivo. Io a un certo punto ho preso, ho detto vediamo cosa succede. Ho costruito una roba intorno a lui e gli ho attaccato dei razzi e l'ho fatto decollare e bye bye. Ora non è morto, poi era tornato lì evidentemente, però stai lì e ti chiedi ma i programmatori l'hanno prevista questa roba qua? Perché sembra di sì, però magari no, ci sono delle cose che nel gioco vengono possibili senza che i programmatori l'avessero previsto. Ed è molto bello porsi questa domanda, è proprio creativa questa domanda. Poi, al netto della risposta, è bellissimo. Io Nintendo l'ho sempre amata perché ti dà questa possibilità di testare i limiti del gioco. E Zelda, Breath of the Wild, è ancora di più questo, ti dà dei modi incredibili per testare il gioco. Divertentissimo. Ho amato il Tempio dei Rito e il Tempio dei Gerudo. Il Tempio dei Rito è meraviglioso, ma non il Tempio in sé. Arrivare al tempio, di nuovo non faccio nessuno spoiler, però se voi alzate gli occhi al cielo in Hyrule trovate un enorme tornado dove c'è il borgo dei Rito, è una delle catastrofi che coinvolgono narrativamente Link, e tu poi devi arrivare in cima a quel tornado, e il modo in cui ci arrivi è bellissimo. Ho la pelle d'oca giocando in un momento di difficoltà, perché non era facile. Ero lì con la pelle d'oca, ragazzi. Questa roba qua sono pochi i giochi che sono riusciti a suscitarmi. Perché di solito quando sei molto coinvolto e attento, emotivamente sei un po' più spento perché vuoi arrivare a... Invece lì c'era questo connubio, marasma, miasma di emozioni. È stato veramente bellissimo. E anche il Tempio Gerudo, invece quello per la costruzione interna del tempio, è credo il tempio più bello di questi due capitoli. È proprio bello il modo in cui è concepito, il modo per arrivare in cima, stupendo, mi è piaciuto tanto tanto tanto. Il Tempio dell'Acqua è bello, però sapete, per chiunque abbia giocato a Ocarina of Time, quando arrivi al Tempio dell'Acqua degli Zora ci sono i ricordi tipo guerra del Vietnam, perché sapete, il Tempio dell'Acqua di Ocarina of Time è, credo di dire senza troppe problematiche, il momento in cui ho imparato veramente cosa è la blasfemia. E quando ti trovi di fronte al Tempio dell'Acqua, che è palesemente ispirato al Tempio dell'Acqua di Ocarina of Time, tu hai un momento di mancamento, dici adesso brucio la Switch, però poi in realtà è molto molto bello. Altra cosa che ho amato, i sacrari ad enigma. Ragazzi, l'enigma dei sacrari è molto più bello rispetto a quello di Breath of the Wild. Mi sono divertito molto, sono molto più creativi, secondo me. Mi sono piaciuti tanto i sacrari di enigma di Breath of the Wild, ma questi, anche grazie ai poteri del compositor, ovviamente del reverso e tutto quanto, sono veramente belli. L'Ascension, il potere Ascension, non mi ricordo, quindi il potere per penetrare le piattaforme che stanno sopra la testa, pensavo fosse una soluzione molto pigra, e invece è un bellissimo potere che ti permette di fare un sacco di cose. Mi è piaciuto. Ho amato l'ampliamento di Hyrule da ogni punto di vista, soprattutto quello in cielo, ma io parlo della terraferma. È molto più ampio perché ci sono nuovi villaggi, ci sono nuove zone da esplorare, ci sono i pozzi, poi sui pozzi però dobbiamo dire delle cose, e mi è piaciuto tanto. È molto più ricco il mondo, e sembra impossibile perché già in Breath of the Wild era ricchissimo, c'è ancora più roba. Ecco, questo ancora più roba, come vedremo, va un po' a discapito dell'esplorabilità, ma questo lo teniamo dopo. E poi ho amato tutta la parte legata ai geoglifi e quindi i ricordi, meccanica che subito mi vedeva un po' critico perché mi sembrava la scoppiazzatura dei ricordi di Breath of the Wild. Sapete, in Breath of the Wild devi cercare delle zone, prendere la tavoletta e ti viene in mente il ricordo. Ho detto, ah, i geoglifi, guarda che scoppiazzatura, c'è sta goccia e parte un ricordo. È vero che è scoppiazzato, però anche lì il modo che hai di trovare i ricordi e il contenuto dei ricordi ti fa mettere da parte questa sensazione di déjà vu. Sono bellissimi. I ricordi dei geoglifi sono bellissimi. Sono anche dei filmati che sono delle opere d'arte. Alcuni filmati, beh, uno l'abbiamo visto anche in live, insomma, qualche settimana fa, e lì ero emozionato come un bambino. Ok, tantissima roba. In ultima istanza, quello che ho amato veramente di questo gioco è la direzione artistica e anche quella musicale. Le musiche di Tears of the Kingdom sono incredibili. Già in Breath of the Wild e poi la saga di Zelda, una saga che ha sempre avuto delle bellissime musiche, Ocarina of Time, io ho ancora i sogni inerenti le musiche con l'Ocarina. In questo capitolo le musiche sono su un altro livello, bellissimo, bellissimo, e anche a livello artistico straordinario. Queste sono le cose che proprio ho amato di questo gioco. Passiamo alle cose che mi hanno lasciato un po' tiepidino, quindi che non ho odiato, ma non posso neanche dire di aver amato. I boss dei templi. I boss dei templi, a esclusione del boss del Tempio dell'Acqua, che secondo me è molto divertente, è bello, ha delle ottime meccaniche, gli altri boss sono delle mezze peccionate. Però questo è un difetto che ci porta dietro da Breath of the Wild. I boss, che sono i boss mid-tier, diciamo così, quindi i boss dei templi, che peraltro in questo caso sono obbligatori. In Breath of the Wild potevi anche arrivare alla fine del gioco senza affrontarli. Stavolta, a quanto ho capito, devi comunque affrontarli per forza. Sono abbastanza anonimi. Peccato. Potevano prendere la lezione di Breath of the Wild e caratterizzarli un po' meglio, non l'hanno fatto, secondo me sono abbastanza debolucci. Sono rimasto perplesso sulla storyline degli Zonau, questo popolo sardo, molto molto simpatico, di saggi e sapienti, che però in fin dei conti sono un po', scusatemi, la scoppiazzatura degli Sheikah, del popolo precedente in Breath of the Wild. E secondo me è un po' un peccato, perché anche lì la caratterizzazione viene meno e qui la sensazione di già visto e già sentito è un po' più ampia rispetto agli altri casi. Sono rimasto intiepidito dai personaggi ripresi da Breath of the Wild e non mi sono piaciute delle scelte narrative e il modo in cui Pruna viene al tempo stesso cambiata, ma poi in realtà rimane la stessa. Oppure i saggi, ragazzi, cioè i quattro saggi, con l'unica esclusione direi della saggia Gerudo, che è quella un po' più caratterizzata, i saggi sono una rottura di coglioni, cioè sono identici a quelli di Breath of the Wild. Certo, il saggio Rito, non mi ricordo come si chiama, quello del potere del vento, è un personaggio diverso da quello di Breath of the Wild, però io ho trovato i saggi un po', ecco, un po' deludenti. Sono rimasto perplesso di fronte a tante delle missioni secondarie, infatti non le ho fatte tutte, io sarò al 70-75% del gioco, perché poi a un certo punto ho detto no, vabbè, basta missioni secondarie, ce ne sono tantissime e questo può essere ovviamente un plus per chi cerca tanta varietà. Però poi in fin dei conti sono molto ripetitive, sono tutte le missioni secondarie sono magari sono belle quando iniziano, perché dici ah che cosa figa, questa cosa è nuova, poi quella roba devi farla per 26, un esempio su tutte, la ricerca delle stele, le stele in Iliano antico, ok? Puoi dire ah che figata, devo trovare queste stele e devo andare a fotografarle. Se fossero due, dici, ok, sono 12 e devi cercarle. Che rottura di coglioni. E non l'ho finita quella. E qualcuno mi dirà, ah, chissà cosa ti sei perso. Mi sono perso una cosa molto ripetitiva. Delle secondarie, quella che mi è piaciuta di più è la missione degli Yig. Ok, molto bella. Mi sono divertito tanto nel sottosuolo, combattere contro il maestro Yiga alla ricerca di questi bello, molto bello. La secondaria sulla Gazzetta Quadrifoglia o Trifoglia, non mi ricordo. Anche lì carino, c'è un po' di varietà, però anche lì un po' troppo lunga secondo me. Non mi è piaciuta la secondaria della ricerca delle stele da tradurre, non mi è piaciuta la secondaria dei Pooh, è una perdita di tempo ed è un peccato che alla fine dei conti sono delle monete spendibili i Pooh, e in realtà potevano giocarsela un po' meglio quella roba lì. Devo dire che le secondarie, una buona parte dei casi, sembrano già delle missioni di un DLC. Se vi ricordate, il DLC di Breath of the Wild ha un difetto enorme, che è letteralmente un'aggiunta posticcia a quello che già c'è. Io quando ho giocato al DLC ho detto sì, ci sono delle belle cose, via dicendo, però proprio la senti come una roba in più aggiunta, che non dice niente di più rispetto a quello che la storia ti aveva dato. Che è ciò che non dovrebbe mai succedere con un DLC, in fin dei conti. Con le secondarie di Tears of the Kingdom ho avuto la stessa sensazione, tante secondarie sembrano proprio aggiunte, come dire, ah, ci abbiamo anche questa idea, mettiamola. Anche no, ecco. Sono rimasto tiepidino con i pozzi, che sono una soluzione potenzialmente bellissima. In ogni regione di Hyrule c'è un pozzo da esplorare, con delle grotte, e anche questo aumenta a dismisura l'esplorabilità del gioco, però sono troppi, veramente troppi, e troppo simili gli uni agli altri, simili nei nemici, simili nella conformazione, simili nei traguardi, nei reward. Mi sono rotto i coglioni con i pozzi. A un certo punto, quando vedevo un pozzo, dicevo: ah, sì, carino, e me ne andavo, perché... alla fine dei conti, tutto questo comporta il fatto che a farmi restare un po' tiepido è incredibilmente la cosa che era più bella di Breath of the Wild, l'esplorazione di Hyrule. E questo lo voglio dire... L'intento di Nintendo, giustamente, era quello di farti esplorare questo mondo in modi impossibili nel capitolo precedente, ed è ciò che permette a Tears of the Kingdom di differenziarsi così tanto dal suo predecessore, ed è importante che sia così. Dall'altra parte però c'è un effetto negativo, che non ho esplorato veramente Hyrule, non ho fatto le corse a cavallo che mi permettevano di vedere tutte le zone, tutti i possibili dungeon, tutti i nemici, tutti i paesaggi. E certo, qualcuno dirà: vabbè, ma l'hai già visto in Breath of the Wild? Però in realtà in questa Hyrule c'è molto di più. E io ho la sensazione di essermi perso tantissimo, perché in fin dei conti potevi volare, potevi sorvolare, potevi usare veicoli, potevi fare tante altre cose, stare nel sottosuolo, risalire e via dicendo, che poi alla fine dei conti ha l'effetto di non farti esplorare del tutto il gioco, perché poi in fin dei conti il problema è che questo è un gioco troppo grande per essere esplorato in un tempo umanamente concepibile. Questo è il problema vero. Ma su questo ci torniamo alla fine. Cosa non mi è piaciuto, ma proprio non mi è piaciuto? Il sottosuolo, ragazzi. Il sottosuolo non mi è piaciuto perché è tutto uguale. Ora certo ci sono le miniere, anche lì i templi, però che rottura di cazzo. A un certo punto io, per finire di esplorarlo, prendevo, costruivo il mio veicolo volante, mi mettevo intorno a guardare dove fosse il nuovo albero, la nuova radice, volavo fino alla radice, accendevo la radice, si accendeva tutto e via dicendo. E il sottosuolo io non l'ho esplorato come avrei fatto se avessi avuto una diversificazione più elevata. Certo, qualcuno dirà: ma è già vastissimo, vuoi pure diversificarlo? Secondo me era meglio farlo un po' più piccolo, lo devo dire, un po' più piccolo, ma un po' più diversificato, in maniera da darti anche la voglia di prendere, andare in giro e buttare ste luci dappertutto per togliere l'oscurità. E invece mi sono proprio rotto le balle. Ed è un peccato, perché il sottosuolo è angosciante. Ragazzi, ogni volta che scendevo nel sottosuolo e sentivo quella musica, ti butti nel pozzo e senti questa musica, dici: oh cazzo, ci sono di nuovo. Per non parlare poi della musica delle manine quando spuntano, c'ho gli incubi, ragazzi. Però vabbè, questa è una cosa che risolverò con il mio psichiatra. Il sottosuolo è, secondo me, un po' un'occasione persa, perché poteva essere molto più ricco, molto più piccolo e molto più divertente. Invece alla fine dei conti io non mi sono divertito nel sottosuolo, ed è un peccato. L'altra cosa che non mi è piaciuta sono i sacrari della sfida, quelli in cui entri nel sacrario praticamente nudo e devi sconfiggere i golem. Sono troppi, sono troppo ripetitivi, e sono, anche lì mi sono rotto le balle di quelli. Mi hanno ricordato i sacrari delle sfide di Breath of the Wild, in cui dovevi però allenarti con le armi. Lì è una sorta di allenamento che però è veramente... Avrei preferito qualche sacrario con enigma in più, perché quelli sono stati molto divertenti. Quindi queste sono le cose che non mi sono piaciute. Adesso parte lo spoiler, sono gli ultimi minuti. Vi dico proprio le cose che ho amato a livello specifico della trama. Quindi spoiler alert, e non lamentatevi poi se avete sentito qualcosa che non volevate sentire, perché da adesso spoiler. Quindi 1, 2, 3, spoiler. Ganondorf è un vero cattivo, ragazzi. Ganondorf io l'ho amato non solo perché la meccanica, che peraltro è mutuata in parte da Twilight Princess, delle mani che spuntano, le sconfiggi e arriva lo spettro di Ganon. Questa cosa ti permette di affrontarlo già, di sentirne la presenza continua. Ma non solo, la storyline sviluppata nei geoglifi è bellissima. L'arrivo di Ganondorf, lo spavento di tutti, il tentativo di mostrarsi leale e il tradimento che ha il suo apice nell'accoltellamento della principessa. è una figata. È raccontato bene, con dei filmati pazzeschi, e che poi hanno il loro momento anche di apice quando si vede Ganondorf che utilizza il potere effettivo della sua gemma, della sua lacrima del regno, scatenando l'esercito, e questo poi trova il suo fondamentale momento di climax nel finale. Ragazzi, parliamo del finale, e quindi veramente siamo allo spoilerone. Il finale... Allora, Ganondorf è uno dei boss più difficili della storia di Zelda. Io ieri ho bestemmiato come un cecoslovacco, perché arrivo ed è un boss fondamentalmente in quattro fasi. La prima fase è lui che ti manda i suoi minions. Perfetto. Poi arrivi alla fase 2, che è quella di lui come persona, personaggio. Poi c'è la fase 3, che è quella in cui lui diventa Ganondorf, re dei demoni, prima con i minions e poi lui. E poi c'è la quarta fase, che è quando si trasforma in dragone. Ragazzi, quella fase io ero estasiato. È di una bellezza incredibile. La seconda e terza fase, soprattutto la terza, sono di una difficoltà immane. Io alla terza fase non riuscivo ad andare avanti, ho dovuto fermare, ricaricare un salvataggio di prima dell'inizio della prima fase, con i minions. Sono andato in giro per i cieli a raccogliere Tarassaco del Sole per farmi un sacco di ricette per ricostruirmi i cuori a causa del miasma fottuto. E comunque le ho usate praticamente tutte poi, perché è un boss difficile. Io non so se qualcuno qui abbia effettivamente fatto con facilità, ma io ho trovato un boss molto difficile, che mi ha ricordato anche lì il boss di Twilight Princess Ganondorf, che era anche lì molto molto difficile. Però credo sia il boss più difficile di sempre di Zelda, a spanne con i ricordi che ho io. Ma la fase finale in cui lui fa la stessa cosa che aveva fatto Zelda, ma con delle motivazioni diverse, quindi inghiotte la gemma e diventa un dragone oscuro, e tu sali in cielo in groppa al drago Eburneo a combattere il dragone. Ragazzi, ma è Miyazaki, è Mononoke, è la città incantata tutto insieme con in mezzo Zelda, e io ero in festa, c'avevo il cervello e il cuore che festeggiavano. È una parte bellissima, peraltro, come vuole la tradizione di Zelda, l'ultima parte è quella più facile, perché effettivamente non è difficile poi sconfiggere il dragone. E ma è perché devi goderti il momento artisticamente.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Che figata incredibile. Ganondorf, miglior cattivo della storia di Zelda, cioè è il cattivo di Zelda, ma in questo capitolo secondo me è proprio al suo apice, e quindi l'ho veramente amato. Ganondorf è proprio ciò che dà carattere a questa storia. Ti fa paura, cazzo. Ganondorf ti fa paura, poi col miasma e tutto quanto, insomma. E poi c'è anche l'apice narrativo di Zelda come personaggio, che ovviamente sto parlando della scena che abbiamo visto in live, quando capisci cosa ha fatto Zelda. Io peraltro, questa cosa è molto bella, perché io dopo una ventina di ore di gioco ero in cima a una delle isole e ho visto il drago Eburneo. E ho detto, cazzo, questo drago è nuovo, l'ho fotografato, ho detto, non è né Firoda, né l'altro, no, è un drago nuovo. Quindi quando poi arrivo al geoglifo finale che racconta il sacrificio di Zelda, ho proprio avuto una sensazione fantastica. La scena del drago che sorvola il geoglifo e fa cadere la lacrima è una delle scene più belle, ma non della storia di videogiochi, proprio della storia. È una scena bellissima. Ed ero anche commosso. Perché? Perché è l'apice del personaggio di Zelda. Se tu vai ad analizzare, questo l'abbiamo detto nello special Cogito, Zelda non è come le principesse Disney, che sono sempre tipo la bella addormentata che subisce un qualcosa, si addormenta e poi viene risvegliata. No, Zelda qui si addormenta come decisione autonoma in merito a un sacrificio. Lei sacrifica i millenni a venire per riportare la spada a Link. E questa cosa è bellissima. da analizzare. Lo faremo in un video dedicato, perché è molto bello anche dei legami proprio con la storia della simbologia. Soprattutto ci sono cose che possiamo trovare nel Bhagavad Gita e nei Veda che raccontano cose simili. Il sacrificio come gesto finale, ed è ciò che differenzia il sacrificio di Zelda dal gesto di Ganondorf. Perché? Perché sia Zelda che Ganondorf acquisiscono un potere sovraumano mangiando e inghiottendo una gemma del potere. Ma perché Zelda prevale su Ganondorf? Perché l'intenzione di Zelda era quello di sacrificarsi per il regno, l'intenzione di Ganondorf è quella di dominare il regno. E questa intenzione porta i due gesti ad avere un risultato diverso. Ed è bellissimo il modo in cui la storia ci fa arrivare lì. Fenomenale. E questo mi comporta anche un ultimo fatto bellissimo, che è viviamo un'epoca in cui i viaggi nel tempo ci hanno rotto i coglioni. In tutti i film e in tutte le storie c'è un viaggio nel tempo. Adesso in Indiana Jones c'è un viaggio nel tempo. E in tutti i film degli Avengers viaggi nel tempo. In Flash viaggi nel tempo. E viaggi nel tempo perché ormai viaggi nel tempo insieme al multiverso sono la scusa per ficcare nelle storie tutto quello che ci passa per la testa nei peggiori incubi del nostro psicologo. Benissimo. Ecco, qui c'è un viaggio nel tempo che funziona, che è romantico, che non è invasivo, che è spiegato solo fino a un certo punto, perché non c'è la necessità di dire devo farti capire cos'è sto viaggio. No, a un certo punto, all'inizio del gioco, Zelda cade nel baratro e poi finisce nel passato. E non c'è la necessità di dirti guarda, è per questo, è successo, meccanica quantistica, zacche, smaterializzazione. No, capita, accade, è una tragedia per lei, è una tragedia che riesce a superare grazie al sacrificio. Ed è bellissimo, perché poi lei nel passato si addormenta da drago, trasporta la spada, migliaia di anni passano, il drago è immortale e la spada arriva fino a Link. Ed è un meccanismo stupendo, anche giustificato dal fatto che la spada aveva bisogno di molto tempo per ricostituirsi. Ho amato questa, è una scelta narrativa bellissima, è un viaggio nel tempo che funziona, che non è invasivo, non è posticcio, è proprio intrinsecamente legato alla storia. Ed è sinceramente bellissimo, ed è una scena meravigliosa quella in cui tu estrai la spada, ed è questa coppia di scene che per me valgono tutto il gioco e valgono le 110 ore che ci ho passato: l'estrazione della spada dalla criniera del drago Eburneo e il finale in cui il drago si scontra con il drago oscuro Ganondorf. E queste due scene sono fenomenali, fenomenali veramente. Quindi questo è bene o male quello che volevo dire. In conclusione, ha proprio il sapore di un finale, ha il sapore di una saga durata quasi 30 anni e che trova il suo apice, il suo climax e anche la chiusura di un cerchio. Poi non succederà, sono convinto che ne vedremo altri di Zelda. Sospetto che non saranno più degli Zelda stile Breath of the Wild, perché ho questa sensazione che un po' come Ocarina of Time e Majora's Mask sono un unicum in questo universo, Breath of the Wild e Tears of the Kingdom sono un unicum. Vedremo un DLC, sono convinto, però ecco, ha il sapore di un finale, ha il sapore di qualcosa che si è risolto ed è molto bello, è molto bello, almeno per questa storyline. L'ho proprio amato, ragazzi, l'ho proprio amato. E c'è un'unica cosa che mi sento di dire alla fine, ed è, a differenza di Breath of the Wild, non sento subito la voglia di fare una seconda run. E questo, secondo me, è legato molto alla durata, alla profondità, all'impegno che questo gioco ti impone. E, vabbè, vorrei chiudere dicendo proprio questo. Spero che poi un giorno si ritorni, e credo che succederà, a dei giochi bellissimi con questo potenziale narrativo, che però rimangono in 60-70 ore di gioco a quasi completamento, perché questo è un gioco che per il completamento secondo me ne richiede 150 ore di gioco. Io, se volessi arrivare poi al 100% con tutti i sacrari, le secondarie, credo che dovrei passare sicuramente un'altra quarantina di ore abbastanza tranquille. Secondo me, lo dico, l'ho già detto in passato, questo è un po' troppo, non è sostenibile sul lungo periodo. Comunque io ho fatto 2 mesi di gioco. Se io dovessi pensare adesso ad affrontare un altro gioco di questo livello, mi viene la nausea. Io adesso voglio soltanto andare a giocare a Civilization e buttare una bomba atomica su Nuova Delhi. Ovviamente mi dissocio da tutta questa cosa qua, però adesso voglio disimpegno. Questi giochi sono invasivi. Spero che si ritorni ad avere giochi di questo livello, come potrebbe essere un Ocarina of Time, però che si svolgono in 50-60 ore, che sono già tante, ed è una mia speranza. Però questo lo discuteremo un'altra volta. Io vi ho raccontato il mio Tears of the Kingdom, spero che sia stato, insomma, almeno un video divertente. Ne riparleremo sicuramente perché c'è un sacco di roba da dire e basta. Spero che sia piaciuto anche a voi, spero che il video vi sia piaciuto e ovviamente noi ci rivediamo alla prossima settimana. Grazie a tutti e buon weekend. Ciao.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.